Alleluia. E vogliamo accoglierlo va con un applauso. Grazie Signore per noi.
Papà è buono. C'è uno. Sì.
Forse l'asse nel mondo.
Sì, prova. Sente? È bello essere qua. È bello stare insieme, è bello spendere questi due giorni. Stasera aspettiamo ancora più gente, domani probabilmente altra, quindi è buono avere anche questo tipo di problemi. È buono avere caldo. Volete che apriamo un pochino queste finestre? Sono aperte a quasi stessa, forse magari se si possono aprire. Ah, sta arrivando il responsabile. Vabbè. Grazie.
E ringraziamo anche Enrico.
Vogliamo fare un applauso a Enrico, responsabile di questa stupenda struttura che ci sta ospitando. Grazie. Domani Enrico ci darà un saggio. No, stasera dopo la lode avremo un momento meraviglioso di acculturamento per quanto riguarda il processo dalla semina della vigna fino alla preparazione del mosto. Staremo una settimana ad ascoltarvi. Qualche minuto così per delucidarci, perché sicuramente siamo convinti che dalle sue parole avremo anche grande incoraggiamento e riusciremo a comprendere e avere anche rivelazione di quello che è il processo di Dio, di come Dio lavora nella nostra vita. Gesù ha detto: io sono la vigna, io sono la vite, voi siete i tralci. Lui è la vite, a parte la vita, lui è pure la vite e noi siamo i suoi tralci chiamati a portare frutto. E ascoltando il processo naturale, così come Dio ha stabilito nella natura, abbiamo un grande incoraggiamento, perché ci fa comprendere come Dio ogni cosa che fa a livello spirituale l'ha fatto nella natura. Il processo di trasformazione, di cambiamento, di crescita, di purificazione. Quindi anche ci piacerebbe ascoltare Enrico anche il momento della potatura. Il momento della potatura, il momento in cui. Vabbè, poi probabilmente ti sommergeremo di domande. Quindi, alleluia. Prima di andare avanti vorrei fare una cosa improvvisa che non è stata programmata. Si sta programmando un bel viaggio in Israele, se Dio vuole, a settembre. Abbiamo qua la responsabile, non abbiamo ancora le date, non abbiamo ancora i prezzi, non abbiamo tutto, ma molto probabilmente, Dio volendo, credo che Dio voglia. Perché Dio lo vuole, stiamo preparando un viaggio in Israele. Quanti sono interessati? Se riusciamo a farlo, ci piacerebbe farlo per il Capodanno ebraico, che sarebbe il 20 settembre, se non sbaglio, Cristina. Dal 9 al 10 settembre è il Capodanno, ok. Ok, quindi la settimana che si innesta lì dentro, o prima o dopo questa data, insomma, per farvi entrare questa data, avremo, Dio volendo, le date nelle prossime settimane. Quindi per quanti lo desiderano, poi faremo pubblicità sulla pagina Facebook, quindi quanti hanno il desiderio di venire possono anche offrire il viaggio a qualcun altro. Se qualcuno può farlo e non, cioè può farlo economicamente ma non può farlo fisicamente, può offrire il viaggio a qualcun altro. Quanti sono d'accordo con questo? Quanti non hanno soldi dicono a me? Alleluia. E quindi vediamo quello che succederà, vediamo. Voglio ringraziare Dio anche che non sono da solo qui, sono venuto con Mary che desidero chiamare e dare la possibilità anche di salutare. Lei ha problemi con la schiena, ha avuto problemi con la schiena in questi giorni,
piacere essere qui, è la prima volta che vengo, è un piacere stare tra di voi e per me è veramente un onore, perché mi seguivo tramite le dirette.
Con le bandiere davanti.
Sì, no, a me non portano fastidio. Ed è qualcosa di meraviglioso vedere la bellezza del corpo di Dio insieme ed innalzare il suo nome. Questa è una delle cose che emoziona tantissimo il mio cuore. È sempre di più il desiderio, quello di vedere sempre più gente insieme, uniti nell'amore di Dio ad innalzare colui che è degno di essere innalzato. È un piacere, Dio vi benedica a tutti.
Quanti si ricordano qual è il titolo di questi due giorni? Chiamiamo conferenze, incontri, non ha importanza, si sta insieme, questo è bello. E quanti saranno qui stasera per cena? Ok. Voglio chiedervi di aprire la vostra Bibbia nel Vangelo di Marco. Passaggio del vino nuovo, i nostri nuovi, si trova nei tre Vangeli di Matteo, Marco e Luca, e ogni Vangelo ha qualche cosa in maniera particolare che ci dice di più. Preferisco leggerlo dal Vangelo di Marco, perché è stato da questo Vangelo, da questa scrittura che il Signore un giorno mi parlò in maniera molto forte, ricordo tanti anni fa, quindi sono particolarmente legato alla versione di Marco, anche se Luca ci dà qualche caratteristica in più, qualche arricchimento in più. Ma leggiamo. Per capito, dovete ricevere la rivelazione, ragazzi. Dobbiamo cominciare bene, se devo dire tutto. Cominciamo da questo. Marco capitolo 2. Vorrei farvi notare che uno dei nostri grandi problemi, come al solito, è quello di leggere purtroppo la Bibbia a versetti e di leggerla in paragrafi. E il nostro rischio più grande, il nostro problema e difetto più grande, che a volte cerchiamo di capire, di interpretare ciò che leggiamo dai versetti che leggiamo, da ciò che leggiamo. Non ci rendiamo conto a volte che la spiegazione di quello che stiamo leggendo non si trova proprio lì dove stiamo leggendo, ma nel contesto nel quale si trova. E quindi è molto importante comprendere quando noi leggiamo la scrittura, andare a vedere se quel brano della scrittura è inserito in un contesto particolare. Ad esempio, ci sono dei paragrafi che sono progressivi, ma che fanno parte dello stesso contesto, dello stesso discorso, dello stesso posto dove Gesù si trovava, dello stesso contesto, nello stesso giorno, nella stessa ora. E quindi leggere in sequenza ci darà una comprensione maggiore del vero significato. E quindi, quando noi andiamo a leggere del vino nuovo e degli odori nuovi, il contesto nel quale si trovava Gesù quando dice questa parabola, era il contesto di un pranzo. Lui stava mangiando e stava bevendo a casa di una persona che era odiata all'inverosimile, una persona che era odiata dagli ebrei e disprezzata anche dai romani. Sto parlando di Matteo Levi, quello che levava. Si chiamava Levi perché ci rubava i soldi, era un esattore delle tasse, un pubblicano, e i pubblicani erano ebrei al servizio dei romani, cioè stipendiati dai romani per fare pagare le tasse agli ebrei, quindi erano odiati dagli ebrei ed erano disprezzati anche dai romani, nonostante lavorassero per loro. i romani li disprezzavano perché dicevano: tu per soldi stai vendendo il tuo popolo, stai offendendo il tuo popolo e lo stai portando alla miseria. Quindi era una nicchia di persone che stava in una sorta di terra di nessuno e stavano sempre tra di loro, e in maniera particolare i pubblicani stavano molto con quelli che venivano considerati i peccatori. Ora, quando noi parliamo, quando noi leggiamo queste parole, quando noi leggiamo la parola peccatore nei Vangeli, questa parola viene descritta non perché fossero più peccatori di altri, ma perché era il modo come venivano descritti. Ci sono i farisei, i sadducei, gli scribi, ci sono le prostitute, i pubblicani, i peccatori. Questo è un po' una sorta di modo come venivano suddivisi. Poi c'erano i poveri, c'erano i ciechi, c'erano gli zoppi, c'erano i muti, c'erano gli indemoniati, c'erano i lebbrosi. E gli ebrei avevano letteralmente suddiviso la società in questo modo. Quindi quando voi leggete la parola peccatore, no? Pubblicani, i peccatori e i pubblicani erano con Gesù. Quando parla dei peccatori non è perché fossero più peccatori di altri, ma perché tali erano definiti dai farisei. E Gesù molto spesso dice: questi peccatori andranno davanti a voi nel regno dei cieli, parlando con i farisei. Quindi quando Gesù li chiama peccatori non li sta disprezzando, sta usando un linguaggio comune di quel tempo. Questo è molto importante che noi lo comprendiamo, perché Gesù non disprezza le persone, e quando fa questa differenza è perché lui parla, cerca di portare il messaggio del Vangelo del Regno nella comprensione del linguaggio di quel tempo. Io non sono venuto a chiamare al ravvedimento i giusti, lui dice, ma i peccatori. Quando lui dice questo non sta dicendo che c'erano dei giusti, ma a quel tempo i farisei si sentivano giusti, e quindi Gesù sta dicendo: io non sono venuto a chiamare coloro che pensano di essere giusti, ma i peccatori, cioè coloro che sanno di aver bisogno della grazia di Dio. Quindi lui, quando lui dice queste cose, lui sta usando un linguaggio che è il linguaggio che veniva utilizzato a quel tempo. Al capitolo 2 del Vangelo di Marco, al versetto 18, noi troviamo questa storia, così, che sembra anche carina, a volte è un po' imbarazzante anche. È scritto: allora i discepoli di Giovanni e quelli dei farisei stavano, dove sto leggendo? Versetto, scusa, aspetta, chi ho finito? Marco capitolo 2, il versetto 13. Marco 2,13. Gesù uscì di nuovo lungo il mare e tutta la folla veniva a lui ed egli li ammaestrava. Nel passare vide Levi, figlio di Alfeo, che sedeva al banco delle imposte, e gli disse: seguimi. Ed egli, alzatosi, lo seguì. Potremmo già fermarci e chiudere solo con questa parola. Guardate che autorità. Pensate allo sguardo profondo di Gesù, l'autorità con la quale parla, il tono della voce, che guarda verso un uomo che è venduto ai romani, che sfrutta il suo popolo giudeo, ed è un uomo molto ricco, perché i pubblicani erano molto ricchi, si arricchivano sulle spalle dei loro connazionali. Gesù arriva là, lo guarda e gli dice: seguimi. Quanti sono convinti che a volte una sola parola da parte di Dio può cambiare la nostra vita per sempre? Gesù non ha fatto scuola biblica, non gli ha fatto evangelizzazione, non aveva tecniche, non aveva. Lui l'ha guardato e gli ha detto: seguimi. Non succedeva con tutti, è successo con Pietro, Andrea, con Giacomo, Giovanni, con alcuni, ma non con tutti, ad alcuni in maniera particolare, li guardava, gli faceva la radiografia, seguimi, dice, ed egli lasciato ogni cosa, lo seguì. Ora avvenne che mentre egli era a tavola in casa di Levi, molti pubblicani e peccatori si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Infatti erano molti quelli che lo seguivano. Allora gli scribi e i farisei, vedendolo mangiare con i pubblicani e con i peccatori, dissero ai suoi discepoli, come mai mangia e beve egli in compagnia dei pubblicani e dei peccatori? E Gesù, udito ciò, disse loro, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. E io non sono venuto a chiamare giusti, ma i peccatori al ravvedimento. Allora, i discepoli di Giovanni e quelli dei farisei stavano digiunando. Ora essi vengono da Gesù e gli dissero, perché i discepoli di Giovanni e quelli dei farisei digiunano mentre i tuoi discepoli non digiunano? Voi comprendete benissimo qui che la religione rende le persone stupide, ottuse e in molti casi cattivi. La religione porta all'odio, porta alla separazione. La religione rende le persone, non fa loro più, non dà più loro la capacità di ragionare, di pensare. I crimini più orribili sono stati fatti nel nome di un Dio, di una religione. Le guerre sante hanno prodotto più morti di qualunque altro tipo di motivazione. E Gesù disse loro, possono forse gli amici dello sposo digiunare mentre lo sposo è con loro? Per tutto il tempo che hanno lo sposo con loro non possono digiunare, ma verranno i giorni in cui sarà loro tolto lo sposo e allora in quei giorni digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, altrimenti il pezzo nuovo porta via l'intero rattoppo e lo strappo si fa peggiore. Così nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo rompe gli otri, il vino si spande, gli otri si perdono, ma il vino nuovo va messo in otri nuovi. La domanda principale di questa sera è, perché siamo qua? Non credo che manchino riunioni, non mancano conferenze, non mancano luoghi dove andare, non mancano buoni, ottimi, straordinari insegnanti e predicatori da ascoltare o bravissimi cantanti da poter gustare nella loro espressione vocale o canora o musicale, eccetera, eccetera. La domanda è perché siamo qua e perché abbiamo deciso di partecipare ad una, chiamiamola conferenza, raduno, chiamiamolo come vogliamo, questo tempo insieme, 2 giorni nella presenza di Dio, come abbiamo detto, per ascoltare qualcosa su questo argomento. Perché quando noi parliamo di vino nuovo in odri nuovi, è chiaro ed è scontato che noi stiamo parlando di cambiamento.
Amen.
Non stiamo parlando di intrattenimento, stiamo parlando di cambiamento.
Amen.
La domanda è, perché vuoi cambiare? Perché se veramente vogliamo cambiare, significa che riconosciamo che c'è qualcosa che non va, o riconosciamo che Dio vuole portarci oltre, o riconosciamo che c'è qualcosa che Dio deve lavorare nella nostra vita. Tutti quanti noi vogliamo essere benedetti. Se facessi questa domanda stasera, chi vuole essere benedetto? Tutti. La domanda più scomoda è, quanti vogliono cambiare? Non c'è bisogno di rispondere, chiaramente, ognuno sa ed è giusto che questa risposta rimanga dentro di sé, dentro ognuno di noi. Tutti vogliamo la benedizione, ma la trasformazione, che è quella di cui veramente necessitiamo. La gente corre in giro per le riunioni, per le per i culti, chiamiamoli come vogliamo, perché vogliono una benedizione in più. Pensano che hanno bisogno di una nuova benedizione, di qualcosa di nuovo. Il problema più grande è che noi non riusciamo a vivere la benedizione perché non stiamo vivendo nel cambiamento. E il primo cambiamento di cui abbiamo bisogno è il rinnovamento della nostra mente. Parleremo di questo argomento. Quindi la domanda è: perché vogliamo cambiare? Se vogliamo cambiare, se abbiamo il desiderio di cambiare, è solo per un motivo: ci rendiamo conto che le cose non vanno come dovrebbero andare. E quindi con molta umiltà chiediamo allo Spirito Santo di parlare e di ministrare alle nostre vite, e con molta umiltà ci apriamo a Lui, ci apriamo al Suo messaggio, cercando di ricevere quel seme che porterà un grande cambiamento dentro di noi. Sentiremo parlare di potatura questa sera. Ci sono delle cose che Dio deve... Quando si parla di tagliare, quando si parla di potare, quando si parla di separazione, qualcosa che non va più. È uno dei motivi per il quale si fa la potatura alle viti o alle piante o agli alberi, è perché certi rami, uno dei motivi è perché certi rami sfruttano troppa energia e non permettono ad altri rami di estendersi. Allora esteticamente sono belli, ma rubano la linfa a quei tralci che dovrebbero portare frutto. Allora, per vedere questa opera forte e profonda nella nostra vita, dobbiamo essere disposti ad essere potati. E non è facile. Sono delle cose dove Dio dice: questa cosa va tagliata. Certe cose storiche, certi ambienti finiti, certe persone storiche. È un nuovo ciclo, è un nuovo tempo. Qualcosa dove Dio vuole portarti per affinché tutto il frutto che è dentro di te, pronto ad esplodere. Qualche giorno fa è iniziata la primavera. Tutto ciò, tutto quello che è il potenziale del frutto di Dio e che è dentro di te, deve esplodere, deve essere visibile. Alleluia. E possono cercare magari a volte di tagliarti dei rami che non dovrebbero tagliarti. Potrebbero anche qualcuno divertirsi a tagliarti dei fiori o dei frutti o dei tralci o dei rami che sono destinati a portare frutto che non dovrebbero tagliare. Ma non preoccuparti, nessuno fermerà la primavera dentro di te. Tu ritornerai a fiorire nel nome di Gesù. Perché nessun'arma fabbricata contro di te avrà successo. E se per qualche tempo qualcuno ha avuto successo, qualche situazione ha avuto successo, Dio mette la sua mano su di te. E se tu decidi di sottometterti a Lui, sottometterti, come dice Pietro, sotto la potente mano di Dio, Egli ti innalzerà al tempo opportuno. È fondamentale comprendere i tempi e le stagioni di Dio. Ci sono a volte delle stagioni dove sentiamo una sorta di frustrazione dentro di noi, dove non ci sentiamo più soddisfatti, eppure stiamo andando alle riunioni, cantiamo, preghiamo, leggiamo, stiamo in comunione con le persone, ma ci sentiamo dentro, sentiamo questo, si dice in ebraico, revubbio. Senti qualcosa che bolle dentro di te, senti qualcosa che non ti fa stare tranquillo, che non ti fa stare... E a volte, non so se vi è capitato, siete irascibili, siete nervosi, la gente ti dice: ma che cosa hai? Non mi dire niente! Eppure tu stai andando tutto bene, in famiglia bene, al lavoro bene, economicamente bene, fisicamente stai bene, ma c'è qualcosa dentro di te e tu dici: ma che forse qua ha qualche demone, devo farmi pregare. Non è un demone, è lo Spirito Santo dentro di te che sta lavorando e sta dicendo: voglio fare uscire qualche altro ramo da dentro. Amen. E questo processo di cambiamento, questo processo di trasformazione porta in un modo o in un altro uno scompenso dentro di te. Allora lasciamo che la nostra vita possa essere guidata dallo Spirito Santo. E questa sera non voglio prima di tutto parlarvi del vino nuovo e inoltre nuovo, per essere fedele a quello che Gesù ha detto. Prima di parlare del vino nuovo e inoltre nuovi, lui ha parlato di qualcos'altro. Lo rileggiamo un attimo. Versetto 21. Nessuno, ognuno dica nessuno. Nessuno in greco significa nessuno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio. Nessuno. Altrimenti il pezzo nuovo porta via l'intero rattoppo e lo strappo si fa peggiore. Prima del vino nuovo e inoltre nuovi, Gesù ha parlato di una veste. Uno dei grandi problemi che la Chiesa oggi ha è esattamente quello che Gesù ha detto. La Chiesa è vestita con un vestito vecchio, strappato, pieno di buchi, e quello che sta facendo è sta tagliando dal vestito nuovo per mettere delle toppe nel vestito vecchio. E ci sono due problemi che stanno succedendo: il vestito nuovo si rovina e il vestito vecchio continua a strapparsi, perché la toppa nuova porta via e strappa il vestito vecchio. Il problema fondamentale, come Gesù stava dicendo, interpretando quello che Gesù sta dicendo ai farisei, è: dovete gettare questo vestito. È un vestito vecchio, è una mentalità vecchia. Qual era il problema? Vedete, questa parabola di Gesù sul vestito vecchio e sugli odori vecchi, il vino nuovo, non fa altro che andare a... è una parabola che rappresenta la vita, e quindi si può predicare su questa parabola a 360 gradi. Qual era il problema? Gesù era entrato a casa di un pubblicano, e secondo la cultura ebraica nessun ebreo timorato di Dio doveva o poteva entrare a casa di un pubblicano, di un peccatore. Gli ebrei non entravano in casa, ad esempio, di coloro che non erano ebrei. Gli ebrei stavano solo con gli ebrei. E i farisei, in maniera particolare, che erano coloro che pensavano di avere il monopolio della verità, non condividevano la loro intimità con nessuno. Allora chiedono: come mai il vostro maestro è andato a mangiare con pubblicani e peccatori? E la risposta è molto semplice: il medico non viene per i sani, il medico viene per i malati. E allora loro argomentano di nuovo e dicono: ma perché noi e i discepoli di Giovanni Battista digiuniamo mentre voi non digiunate mai? Per i religiosi tutto quello che tu farai non andrà mai bene. Se mangi, perché mangi? Se digiuni, perché digiuni? Di Giovanni Battista che digiunava dicevano: egli è un demone. Di Gesù che mangiava dicevano: egli è un mangione, un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Per chi ha una mentalità vecchia, un vestito vecchio, non riuscirà mai a comprendere. Se tu non sei d'accordo con loro, sei il loro nemico. E se tu sei andato nel loro posto, nella loro comunità, nel loro gruppo, e arrivato a un certo punto, magari non sei più d'accordo con certe cose, non sei uno che pensa in maniera diversa, sei una minaccia. E cominciano a fare terra bruciata. È la stessa cosa, la storia si ripete da sempre, perché l'attitudine è quella: cambia colore, cambia vestito, cambia vento, cambia bandiera, ma è sempre là. E dopo 2000 anni ci ritroviamo ancora a parlare di queste cose. perché fai così? Perché dici questo? E perché ti comporti in questa maniera? E perché? Mamma mia. E Gesù ha detto, parlando proprio del digiuno, è una cosa importante che Gesù sta dicendo qui, è che tutto quello che sta spiegando per quanto riguarda il vestito nuovo e l'otro nuovo, ricordatevi, non dimentichiamolo mai, è associato al digiuno. Questa è una chiave molto importante di lettura, perché poi spiegherò la potenza che c'è nel digiuno. Non possiamo separarlo, non possiamo estrapolarlo. Questo discorso del vestito nuovo degli odori nuovi, tutto ha a che fare con il digiuno. Perché i tuoi discepoli non digiunano? Noi digiuniamo, i discepoli Giovanni digiunano, perché voi no? E Gesù dice, il motivo è molto semplice: perché se hai un vestito vecchio non puoi rattopparlo con delle pezze nuove, perché rovini il nuovo e il vestito vecchio va allo sfacelo. Allora il problema fondamentale è che dobbiamo avere il coraggio di spogliarci del vestito vecchio. Dobbiamo avere il coraggio di mostrare la nostra nudità. Perché non puoi afferrare il vestito nuovo se prima non ti spogli. È molto semplice. E per fare questo ci vuole coraggio. Perché le persone vedranno realmente come sei. Sono persone che ancora vengono alle riunioni, stanno malissimo, sono distrutti, e quando tu gli chiedi come fai, come stai, continuano a dire con Gesù tutto bene. Dobbiamo levarci questo vestito vecchio, perché questa non è fede, questa è stupidità. Questa non è fede, questa è falsità, questa è una bugia. Perché non abbiamo il coraggio di dire che stiamo male, perché chissà cosa potrebbero pensare gli altri. Non andare alle riunioni per il senso del dovere. Vai alle riunioni perché ami Dio. Perché il senso del dovere alla fine ti distruggerà. Io ne so qualcosa, io l'ho vissuto nella mia vita. Sono a tempo pieno da 15 anni, so cosa significa lavorare ogni giorno per il Signore. Questo non fa di me una persona migliore o più spirituale di altri, perché vi posso garantire che si può usare il ministero per stare lontano dalla propria famiglia. Si può usare il ministero perché hai paura di fermarti. Puoi usare il ministero perché hai voglia di apparire. Puoi usare il ministero per mille cose e non per la motivazione giusta. E noi abbiamo bisogno di spogliarci di questo vestito vecchio. E noi continuiamo a tagliare dai pezzi del vestito nuovo per rattoppare dei buchi, perché ci rendiamo conto che abbiamo dei buchi, perché ci rendiamo conto che in un modo o in un altro siamo come uno scolapasta in alcuni momenti. Abbiamo delle perdite e cerchiamo dei tappi, qualcosa per bloccare. Non è possibile. A volte utilizziamo il nostro servizio a Dio per ottenere il favore di Dio. Se tu continui a essere fedele, Dio ti guarirà, Dio provvederà per te. Se continui ad essere fedele alle riunioni, se continui a dare, se sei sottomesso, se fai quello che le autorità ti dicono, Dio benedirà la tua vita. No, noi non usiamo il servizio a Dio per attirare il suo favore, ma perché abbiamo il suo favore, noi possiamo servirlo con tutto il cuore. Noi non facciamo le cose perché abbiamo paura, altrimenti Lui non ci benedice, ma perché sappiamo di essere benedetti, noi possiamo fare ogni cosa con gioia. Amen. E se qualche domenica te ne vuoi stare con la tua famiglia o te ne vuoi andare ad una partita di pallone, non è peccato.
Amen.
Perché Dio non ha bisogno della tua presenza in un posto per benedirti. È importante andare in comunità? Certo che è importante stare insieme? E certo, ma quando le nostre comunità o le nostre riunioni diventano le nostre prigioni, allora dobbiamo uscire fuori dalla prigione, perché Dio non c'è più. Dio non è in quell'attitudine. E qua entra in qualcosa di un po' più profetico. C'è un vestito nuovo che Dio vuole dare alla Chiesa, ma c'è un vestito nuovo che Dio vuole dare a te. Prendi il tuo dito indice, puntalo verso di te e dillo: Dio vuole darmi un vestito nuovo. Dio vuole darmi un vestito nuovo. E quando noi andiamo a studiare questo soggetto nella scrittura, ci rendiamo conto di una verità immensa. La veste nuova è una nuova posizione dove Dio vuole portarti. È un posto nuovo, un'autorità nuova, una posizione nuova, una qualcosa che Dio fa di nuovo nella tua vita. Quando Dio vuole dare una veste nuova, vuol dire che Dio vuole darti una nuova immagine. Non fraintendetemi, non parlo dell'immagine in Cristo che abbiamo tutti quanti e che è uguale per tutti, ma ha a che fare con qualcosa di nuovo, dove Dio ti sta spingendo, dove tu neanche pensi, neanche puoi immaginare dove Dio vuole portarti. Dio vuole servirsi di te in maniera più profonda, Dio vuole servirsi di te in maniera come mai è successo prima nella tua vita. Dio vuole portarti lì dove nessuno mai ti ha mai portato. Dio vuole che tu raggiunga persone che non sono mai state raggiunte. Dio vuole servirsi di te in maniera totalmente nuova. Magari stai pensando di andartene via da un posto di lavoro e Dio ti sta dicendo: no, io ti lascerò in quel posto di lavoro e ti porterò avanti. C'è una nuova veste che Dio vuole dare ad ognuno di noi. E quello di cui abbiamo bisogno non è forzare la mano. Perché quando Dio apre una porta, nessuno la può chiudere.
Amen.
Quando Dio apre una porta, Dio non ti chiede di aprire le porte, è Dio che le apre. Noi molto spesso vogliamo forzare certe porte, a volte non è il tempo, non è il modo, non è la modalità giusta, ma quando Dio apre una porta, Dio la apre e ti dice: io la apro e nessuno lo potrà chiudere. È così. E per comprendere determinate cose, per comprendere le caratteristiche, i tempi, le modalità che Dio ha e come Dio vuole operare nella nostra vita, abbiamo a volte bisogno di digiunare. Perché cosa fa il digiuno? Il digiuno non è dieta, il digiuno non è astensione dal cibo. La parola digiuno nel testo ebraico, nell'ebraico antico, significa letteralmente silenzio. Il digiuno implica l'ascolto. La parola digiuno significa stare con la bocca chiusa. Niente entra e niente esce. È un momento di attesa. Il digiuno non ti fa guadagnare punti davanti a Dio. Il digiuno ti porta, ti potrà portare. Il digiuno ti permette di avere la saggezza e la rivelazione di quello che Dio sta per fare nella tua vita. Il digiuno ti permette di stare all'ascolto. Il digiuno ti stura le orecchie spirituali. Il digiuno ti permette di levare le scaglie dagli occhi e ti permette di ascoltare come non hai mai ascoltato, di vedere come non hai mai visto e di ricevere tutto ciò che ancora non hai ricevuto. Non è un'opera buona. Il digiuno è necessario per poter andare in profondità e crescere nelle cose di Dio. Non è che Dio ti benedice di più, siamo noi che siamo più sensibili. Perché nel digiuno stiamo abbassando la nostra carne e stiamo permettendo di essere cibati dalla vera carne, dalla vera bevanda. E Gesù ha detto: in tutto questo tu comprenderai qual è il nuovo vestito che Lui ha preparato per te, e comprenderai che non c'è più bisogno di mescolare. Alcuni nella chiesa stanno mescolando un po' della grazia, un po' della legge, ed è questo vestito nuovo totalmente, completamente, continuamente rattoppato strappato, ma è un vestito che non può reggere. Ed è il vestito che non ci dà dignità. Ciò che ti dà dignità non è ciò che ti copre. Ciò che ti dà dignità è ciò che testimonia realmente di chi tu sei. E a volte mantenere il vestito vecchio, ci sono momenti in cui tu ti sei trovata dove ti sei sentito con un piede a destra, un piede a sinistra, un piede dentro, un piede fuori. Sono delle situazioni spirituali dove tu ti sei resa conto che dovevi prendere una decisione. E quello stare lì in mezzo è come se tu stavi nella terra di nessuno, non ti sentivi, si dice dalle nostre parti, né carne né pesce, né troppo spirituale ma neanche troppo carnale. Perché? Perché stavi aspettando che altri facessero una decisione, mentre Dio ti sta dicendo sei tu che devi prendere una scelta, sei tu che devi fare una scelta e devi prendere una decisione una volta e per sempre, qualunque sia il costo. Qualunque sia la condizione alla quale questo ti porterà. Nessuno mette vino nuovo in odri vecchi. Qual è il problema degli odri vecchi? A volte pensiamo che gli odri siano le persone. E identifichiamo gli odri vecchi con alcune persone e gli odri nuovi con altre persone. Noi magari vogliamo dire: Signore, io voglio che tu fai di me un odre nuovo. Ma vedete, la nostra mente è organizzata a comparti e ci sono dei comparti nella nostra mente che sono odri vecchi e in alcuni casi odri nuovi. Avete mai parlato con delle persone dove vi siete resi conto che in alcune aree sono molto aperti, in altre aree sono molto conservatori e molto chiusi? All'interno della stessa persona ci possono essere attitudini che possiamo identificare come odri vecchi e odri nuovi. Ma qual è la caratteristica? Andiamo a leggere di nuovo Marco capitolo 2. Versetto 22: così nessuno mette vino nuovo in odri vecchi, altrimenti il vino nuovo rompe gli odri, il vino si spande, gli odri si perdono, ma il vino nuovo va messo in odri nuovi. Ora, nella nostra Bibbia purtroppo non viene reso per come è nel testo originale, ma quando parla di vino nuovo usa un termine. E il termine è neos. Quando parla di odri nuovi usa un altro termine, il termine è kainos. Ora, chi studia greco, chi sa il greco, sa quello di cui sto parlando. Quando parla del vino neos, la parola neos significa letteralmente nuovo riguardo al tempo. Parla di un vino giovane. Parla di mosto, parla di qualcosa che è stato fatto da poco. Quando parla invece dell'odre nuovo, non parla dell'odre nuovo rispetto al tempo, ma nuovo rispetto alla qualità e alla forma e alla sua struttura. Perché il vino nuovo va messo in odre? Quanti sanno cos'è un odre? Ok, gli odri erano dei contenitori, oggi si usano quelli in sintetico. Gli odri erano fatti di pelle di animali. Se andate a cercare su Google, su internet, le immagini degli odri vecchi, erano tutta la pelle dell'animale che veniva trattata in una certa maniera e poi venivano usati per essere riempiti di questi liquidi. In alcuni casi era olio, in alcuni casi era acqua per i lunghi viaggi. E in alcuni casi era il vino. Qual è il problema del vino nuovo? Il vino nuovo produce molto gas, fermenta, e quando tu metti vino nuovo in un odre vecchio lo rompe. perché loro? Qual è il problema dell'oltre vecchio? Non è elastico. Seguitemi. L'oltre vecchio non è più disposto a prendere una forma diversa. L'oltre vecchio si è istituzionalizzato, si è irrigidito. L'oltre nuovo è nuovo nella forma e nella qualità. Perché la qualità è diversa? Perché l'oltre nuovo non detta la forma, è il vino che dà la forma all'oltre e non il contrario. E vedete qual è il problema degli oltri vecchi e degli oltri nuovi? Com'è? Era quella situazione nella quale Gesù si trovava. I farisei volevano dire a Dio cosa dovevano fare. Erano i farisei che stabilivano quello che Dio diceva, come lo diceva, attraverso chi lo diceva. Dio non doveva stare tra i peccatori. Dio non poteva stare con i pubblicani e con le prostitute. Dio doveva stare con loro e doveva semplicemente ascoltare quello che loro avevano da dire. Erano loro che dettavano le leggi a Dio, erano loro che decidevano e stabilivano come Dio doveva comportarsi. Ed ecco perché Gesù dice: nessuno mette vino nuovo in odri vecchi. E vedete qual è il nostro problema? Noi continuiamo a fare riunioni di preghiera dicendo: dacci il tuo vino, fai scendere la tua unzione, la tua benedizione sopra le nostre vite. Mentre Gesù ha detto molto chiaramente che il problema non è il vino, il problema sono i contenitori. Dillo alla persona accanto a te: il problema non è il vino. Siamo in un'azienda vinicola, voglio dire, altro tutto, eh?
Non a caso. Corrado, non a caso.
Non a caso. Il problema. Il problema non è quello che Dio vuole fare o non vuole fare. Il problema non è il vino nuovo. Gesù ha detto: nessuno mette vino nuovo in odri vecchi, ma il vino nuovo va messo in odri nuovi. Gesù sta dicendo: dove sono gli odri nuovi? Perché appena il vino viene versato, comincerà a spingere. E se non siete disposti a fargli spazio, a prendere la forma, voi vi romperete, il vino sarà perso, l'odre sarà distrutto. E nessuno mette vino nuovo in odri vecchi. E se nessuno lo fa, pensate che Dio lo faccia? E ci accontentiamo di qualche spillata di tanto in tanto, di qualche bevuta, ci accontentiamo di qualche toppa dal vestito nuovo e tagliamo, e noi pensiamo che Dio debba continuare a benedirci in questo modo. Noi entriamo in una riunione e cosa facciamo? Prendiamo una toppa del vestito nuovo e lo appiccichiamo, e appena usciamo il vestito vecchio va a strapparsi, e allora cerchiamo un'altra riunione, facciamoci una bevuta di vino nuovo e andiamo via, perché non siamo in grado di contenere il vino nuovo, perché non siamo abbastanza coraggiosi di spogliarci del vestito vecchio. Andiamo in giro cercando toppe a destra e a sinistra, più o meno colorate, che si abbinano più o meno al nostro vecchio vestito, e non ci rendiamo conto che Dio ha una veste meravigliosa da dare ad ognuno di noi. Dillo alla persona con te: smetti di andare in giro cercando delle toppe. Andiamo da quel predicatore, facciamoci imporre le mani, una toppa nuova. un'altra toppa, un'altra bevuta. Ora non fraintendetemi, Dio non ha niente contro le nostre riunioni, contro i nostri raduni, figuratevi. Ciò che crea il problema è la nostra attitudine. Possiamo continuare ad andare in giro cercando toppe da mettere sul nostro vestito vecchio? Possiamo andare in giro ancora avendo coscienza del nostro odore vecchio e farci qualche bevuta, ma non abbastanza, perché sennò abbiamo paura di gonfiare troppo? Forse qualche riunione in meno con qualche risultato in più? Forse. O forse qualche riunione in più con qualche risultato in meno? Pensiamo che per ogni riunione che facciamo raccoglieremo abbastanza toppe per farci un vestito nuovo? Un po' di là, un po' di là, un po' di là, un po' di là. Non è il problema di andare un po' di qua, un po' di là, comprendete? È bello poter ascoltare il Vangelo da quelli che il Signore mette davanti a noi, non tutti, ma quei pochi che Dio mette davanti a noi, quelli di cui ci fidiamo, di cui pensiamo che Dio si stia usando. Non è questo il problema, ma è l'attitudine a volte con la quale facciamo le cose. Nessuno mette vino nuovo in odri vecchi, perché guardate in Luca al capitolo 5, Luca 5 il versetto 36, questo è lo stesso passaggio dalla Vangelo di Luca. Inoltre disse loro una parabola: nessuno cuce un pezzo di vestito nuovo sopra un vestito vecchio, altrimenti si trova con il nuovo strappato, e il pezzo tolto dal nuovo non si adatta al vecchio. E nessuno mette vino nuovo in odri vecchi, altrimenti il vino nuovo rompe gli odri, adesso si spande, gli odri vanno perduti. Ma bisogna mettere il vino nuovo in odri nuovi, così tutti e due si conservano. Questo è un particolare che non c'è nel Vangelo di Marco. Credi veramente che Dio ti ama? Sì o no? Dio non farà mai niente per danneggiarti. E lui non verserà abbastanza vino se questo creerà dei problemi. E quando Dio versa rivelazione nella nostra vita, la versa poco a poco, quella che siamo in grado di ricevere. Vi ricordate Giovanni, scritto Giovanni 16:12, Gesù disse: avrei molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata, ma quando verrà Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in ogni verità. Ci sono cose che ancora i discepoli non sapevano e non potevano sapere, perché non erano in grado di riceverle. E vi garantisco che la nostra capacità di ricezione non dipende da quanta scuola abbiamo fatto. Voglio dirvi che non è né per forza né per potenza, ma è per il suo Spirito. E per quanto noi lasciamo lo Spirito Santo lavorare, lavorare, lavorare nelle nostre vite. E dice qua al versetto 39: nessuno poi, avendo bevuto del vino vecchio, ne vuole subito del nuovo, perché gli dice: il vecchio è buono. In alcune traduzioni dice: il vecchio è migliore, ma in realtà nel testo greco la parola è più adatta per tradurre è: il vino è, il vecchio è buono. Ciò che è buono, molto spesso, ascoltatemi, ciò che è buono, molto spesso, è il peggior nemico di ciò che è migliore. E il vestito che abbiamo che noi reputiamo buono, molto spesso è il peggiore nemico del vestito migliore che Dio ha preparato per noi. Molte persone non riescono a fare quello che Dio dice loro di fare, perché? Perché dicono che quello che hanno fatto fino ad ora per Dio è buono, ma Dio ha preparato qualcosa di meglio. E non puoi camminare sulle acque se non lasci la barca. Non puoi vestirti del vestito nuovo se non ti liberi del vestito vecchio. E vorrei concludere, per quanto riguarda il vestito, con un episodio che viene descritto in Seconda Re. Era il momento in cui Elia doveva essere preso da Dio. Voi sapete benissimo che Elia non morì. Elia fu rapito come Enoch. E dice qua al versetto 8, Seconda Re 2, il versetto 8, allora Elia prese il suo mantello, lo rotolò, percosse le acque che si divisero di qua e di là e così passarono entrambi all'asciutto. E dopo che furono passati, Elia disse ad Eliseo, il suo discepolo fedele, chiedi ciò che vuoi che io faccia per te prima che io sia portato via da te. Ed Eliseo rispose, ti prego, fa che una doppia porzione del tuo spirito venga su di me. Voglio subito precisare una cosa. Molti usano questo passaggio oggi per dire credi in Dio per una doppia unzione sopra la tua vita. Non esiste questo concetto nel Nuovo Testamento, perché Dio non dà più lo spirito con porzione, Dio dà lo spirito senza misura. Lo ripeto, Dio non dà doppia unzione, Dio non dà doppie porzioni, Dio dà lo spirito senza misura. Amen. Quello che lui fa non ha misura, almeno per quanto sta lui fa le cose in maniera smisurata. Ora colui che può, mediante la sua potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo, pensiamo, a lui sia la gloria. Quindi quello di cui stiamo parlando è un qualcosa che è successo nell'Antico Testamento. Noi stiamo leggendo per comprendere il principio, che è un principio fondamentale. Elia gli disse, versetto 10, tu hai chiesto una cosa difficile, tuttavia se mi vedrai quando sarò portato via da te, ciò ti sarà concesso, altrimenti non lo avrai. Ora, mentre essi camminavano discorrendo, ecco, un carro di fuoco e cavalli li separarono l'uno dall'altro, ed Elia salì al cielo in un turbine, ed Eliseo vide ciò e si mise a gridare, padre mio, carro di Israele, sua cavalleria, e poi non lo vide più. Allora afferrò, guardate qui, afferrò le sue vesti e le stracciò in due pezzi. E poi prese il mantello di Elia che gli era caduto di dosso, percosse le acque e disse, dov'è l'Eterno, l'Iddio di Elia? E quando anch'egli ebbe percorso le acque, queste si divisero di qua e di là ed Eliseo passò. Cosa vuole insegnarci questo principio? Primo, che dobbiamo imparare a chiedere cose difficili a Dio. Dobbiamo imparare a chiedere cose grandi a Dio. Seconda Re 2. Io ho portato un po' di amen nella mia tasca stasera. Quindi se non sento degli amen a volte faccio. Non chiedere cose piccole a Dio. Dobbiamo imparare a chiedere cose grandi e difficili. Perché quando
arriveranno le risposte, nessuno potrà dire vabbè, è stato un caso. No, le persone anche che non credono dovranno glorificare Dio insieme a te. Impara a vivere cose difficili, cose grandi, cose impossibili, cose che dove tu non sai neanche dove cominciare. Ora colui che può, secondo la sua potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quello che chiediamo. Spera in grande, Dio farà il resto.
Amen.
Chiedi cose grandi e Dio onorerà la tua fede. Non accontentarti di cose piccole. La religione ti fa accontentare delle cose piccole. Non accontentarti, Dio, tuo padre, vuole darti il meglio. Se hai avuto ciò che è buono fino ad oggi, tuo padre ti darà il meglio. Non accontentarti. E quando le persone ti diranno, vabbè, ma che cosa vuoi? Tu gli puoi rispondere, il meglio.
Amen.
Questo è il mio Dio, questo è il mio Padre. Mi ha abituato al meglio. Amen. E non posso farci niente.
Amen.
Alleluia. Amen. E qual è il principio che Eliseo ci vuole far comprendere? Il mantello di Elia rappresentava nell'Antico Testamento il profeta, era identificato dal suo mantello. Il mantello era una delle cose più importanti per i profeti. Se toccavi il mantello ad un profeta rischiavi la vita. Veramente, rischiavi la vita. Perché il mantello, i profeti erano persone molto isolate. Erano persone che stavano molto spesso lì. In cima alle montagne, dentro le grotte, dentro le caverne, e il mantello era l'unico riparo che avevano nel loro tempo di ascolto per le cose di Dio. Lo utilizzavano come coperta, lo utilizzavano come giubbotto, come un cappotto. Il mantello era la cosa alla quale erano più affezionati. E quando Elia fu preso, il mantello suo cadde. Ed Eliseo, vedendo che il mantello stava per arrivare, prese le sue vesti, le strappò a metà, le stracciò in due pezzi, letteralmente, per afferrare la veste nuova che Dio gli stava dando. Un nuovo mantello, una nuova chiamata, un nuovo destino. È bello quando noi andiamo a leggere queste cose, perché quando noi andiamo a leggere i miracoli che fece Elia e i miracoli che fece Eliseo, scopriamo che Eliseo, per quelli che sono scritti, fece il doppio dei miracoli di Elia. Ma la cosa più incredibile, sapete qual è? Che alla morte di Eliseo ne mancava uno. Mancava un miracolo all'appello per essere il doppio di quelli di Elia. Ed è scritto che un giorno stavano portando un morto e questo morto scivolò dalla bara e non appena toccò le ossa di Eliseo, il morto risuscitò. E un uomo faceva miracoli pure da morto. E lì si chiuse il conto. Non fraintendere, sto dicendo che le persone pregavano il morto, ma la fedeltà di Dio arriva lì dove non possiamo neanche immaginare. Vi ricordate la fedeltà di Dio quando Dio disse a Mosè: in realtà tu, i tuoi piedi calpesteranno la terra promessa? Noi sappiamo che Mosè non entrò nella terra promessa. Dio glielo aveva promesso, ma lui non vide questo adempimento. Ma un giorno, sul monte Tabor, assieme a Gesù, apparvero Elia e Mosè. E Mosè mise i suoi piedi sulla terra promessa, vedendo l'adempimento delle parole profetiche che lui stesso aveva detto quando diceva: Dio vi darà un profeta più grande di me. Ascoltate la sua voce. Dio è fedele. Quando lui fa una promessa, lui è fedele. C'è una veste nuova. C'è qualcosa di nuovo. Io sento questa sera,
proprio la parola in maniera particolare diretta su questo argomento, su questa veste nuova che Dio vuole darti, e noi dobbiamo avere il coraggio, avere il coraggio e non avere la paura del giudizio degli altri. Sapete qual è la cosa che più di qualunque altra cosa sta tenendo la Chiesa priva di questa veste nuova? A volte ci incaponiamo sul tenerci questa veste vecchia e appena vediamo uno strappo vogliamo subito rattopparla con una nuova rivelazione, vogliamo subito rattopparla con un nuovo modo di fare le cose. Abbiamo un buco e vediamo una nuova dottrina, ci cerchiamo qualcun altro che possa ministrare o pregare per noi. Sono toppe, sono toppe, non è la veste nuova. Ritornerai a casa, forse stasera o domani tu ritornerai a casa con un'altra toppa. Forse stasera sarà una toppa nuova per qualcuno, forse domani sarà il momento in cui succederà. Io non lo so, questo dipende dalla nostra fede, ma una cosa è certa, persone sono venute qui stasera alla ricerca di un'altra toppa. Chissà cosa diranno domani che io sono andato a quella riunione. Te lo posso dire con molta tranquillità, con molta nonchalance. E strappatelo sto vestito di dosso nel nome di Gesù. Perché il problema è, sei andato avanti mantenendo questo vestito per anni e anni e anni, è arrivato qualche taglio, qualche buco, qualche cosa, impingiste da qualche lato e ti sei tirato il filo e sei andato subito a cucire, perché non si sa mai che cosa possono dire gli altri, Dio mio. E il problema fondamentale è che noi manteniamo questa veste antica e vecchia perché abbiamo paura del giudizio degli altri. È ciò che paralizza oggi la Chiesa. Oddio, non mi fate delle foto perché poi vanno su Facebook, cosa potranno dire le persone? Cosa potranno dire? Le stesse cose che diranno sempre quando giudicheranno le persone. Alcuni lo fanno come mestiere. Riescono a dire cose positive degli altri. Allora abbiamo bisogno di prendere il nostro vecchio vestito e dire: ah, sono così, che ti piace? Oh, io voglio il vestito nuovo che Dio ha preparato per me. Continuiamo ad avere a volte atteggiamenti e a mentire spudoratamente per paura di quello che gli altri dicono, per paura di quelli che gli altri pensano. Io voglio un attimo che tu chiudi i tuoi occhi, chiudi i tuoi occhi un attimo e con molta 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 onestà, perché è una cosa che facciamo davanti a Dio e non devi rendere conto a nessuno, chiudiamo i nostri occhi e lascia che lo Spirito Santo possa rivelarti questi buchi che ci sono, queste toppe che hai cercato di mettere, ognuno di noi, senza problemi. Il Signore vuole incoraggiarti, il Signore non è qui per giudicare nessuno, lui vuole rialzarti stasera. E lì dove manca il coraggio di fare delle scelte coraggiose, lui ti darà il coraggio, ma è soltanto se tu glielo chiederai. Soltanto se tu lo vorrai. sono persone qui che vengono fuori da divorzi molto dolorosi, da fallimenti economici disastrosi, che vengono fuori da violenze subite a livello carnale, a livello fisico, anche a livello spirituale, tentativi di manipolazione. Momenti in cui hai addirittura avuto paura di perdere la salvezza, paura di andare all'inferno, paura che il nemico si sarebbe impossessato della tua casa, della tua famiglia. Gesù desidera che tu prenda questo vestito e che ritorni all'origine. Lui ha creato Adamo ed Eva nudi. Dobbiamo avere il coraggio di rivestirci dell'abito della grazia. Di essere rivestiti solo ed esclusivamente della sua giustizia e non della giustizia degli uomini. Adamo ed Eva cominciarono a nascondersi subito dopo aver dichiarato la loro indipendenza. Sapete cosa è successo? Il diavolo disse loro: i vostri occhi si apriranno. Ed è vero, i loro occhi si sono aperti. E cosa hanno visto, dice la Bibbia? Semplicemente che erano nudi. E hanno avuto vergogna e paura del modo in cui Dio li aveva creati. E noi abbiamo continuato a creare nuovi vestiti e nuove mode per coprirci, perché non abbiamo avuto il coraggio di rimanere come Dio ci ha creato. Se sei sensibile, questa è una ricchezza. I doni, i talenti che Dio ti ha dato sono cose che arricchiscono il corpo di Cristo. Qualcuno magari ti ha giudicato perché non sei una persona che riesce a trattare le cose in maniera semplice, sei molto macchinoso, molto preciso. Questo è un dono che Dio ti ha dato, non devi scusarti. Magari sei una persona che ride spesso e che è sempre allegra e le persone ti hanno detto che sei poco sensibile o superficiale. Non è vero, è il modo in cui Dio ti ha creato. Sei una persona che riesce a piangere con facilità e a commuoversi ascoltando semplicemente una storia, ascoltando una canzone, una scena di un film, e qualcuno dice che magari sei una persona così troppo bambina, sei rimasta bambina. Non è vero, questo è il dono che Dio ti ha dato. Tu devi avere il coraggio di strapparti questa veste che non fa per te. Un giorno Davide stava per affrontare Golia e il re Saul gli mise la sua armatura addosso e Davide disse: non sono abituato, non fa per me. Oh, è bello presentarsi nel campo di battaglia con un'armatura lucente, ma non fa per me. Davide si presentò con una fionda e un sacchetto con 5 pietre e abbatté il gigante. Alleluia. Alleluia. Non permetterà a nessuno di giudicarti, non permetterà il giudizio degli altri. Di farti andare in una direzione dove Dio non vuole che tu vada. Non permettere che nessuno ti metta un vestito addosso che non è quello che Dio ha stabilito per te. Non so voi, ma io non voglio una toppa sopra me. Io voglio la veste. So che c'è qualcosa di grande che Dio ha preparato. Posso intravedere davanti a me, ma posso parlare per me. Ognuno deve prendere questa decisione, deve fare questa scelta. Ci sono cose che Dio sta lavorando nella vita? Tante. Ho subito più cambiamenti negli ultimi 5 anni che negli ultimi 30. Non c'è dubbio. E so che Dio non ha finito, anzi, è all'inizio. Ma io ho detto a Dio, voglio diventare ateo, ateo all'Iddio di ogni religione, per avere la fresca rivelazione dell'Abba Padre che Gesù ha presentato. Perché non voglio che la mia fede e la mia fiducia possano essere imbastarditi, scusate l'espressione, ma è la migliore che mi viene, da intrusioni religiose. Io voglio rinunciare all'Iddio della religione e abbracciare il mio Padre Celeste in un rapporto intimo a tu per tu, da padre e figlio, e rinuncio nel nome di Gesù ad ogni veste, rinuncio nel nome di Gesù ad ogni parola, ad ogni giudizio, rinuncio ad ogni ferita, rinuncio ad ogni occasione di ribattere verso le persone, rinuncio ad ogni veste che le persone vogliono mettere sopra la mia vita. Nel nome di Gesù io decreto che sarò quello che Dio ha stabilito che sarò, che farò quello che Dio ha stabilito che farò, perché io sono quello che Dio dice che io sono, niente di più e niente di meno di ciò che Lui ha detto di me. Niente di più e niente di meno di quello che Lui ha detto di me. Tu devi rifiutare ogni vestito che cercano di appiopparti, di metterti addosso, ogni parola, ogni giudizio, ogni occasione di offesa. Rinuncia nel nome di Gesù. Rinuncia ad ogni scontro dottrinale, ad ogni voglia di dover giustificare le tue scelte e le motivazioni del tuo cuore. Rinuncia a dover giustificarti di fronte a tutte le persone che ti chiedono ma perché, ma per come, ma come mai. Rinuncia. Rinuncia ad ogni distrazione, ad ogni cosa che ti distrae dall'ascoltare la voce di Dio per la tua vita. Rinuncia ad ogni rumore estraneo nella tua mente e inizia a disciplinare la tua vita nell'ascolto della voce dello Spirito Santo che abita dentro di te. E quando Dio ti deve parlare, Dio non ha bisogno di servirsi di qualcun altro, perché Dio non è arrabbiato con te, Dio non è bisticciato con te. Lui è tuo padre, ti ama e Lui ha scelto di abitare dentro di te. Tu sei la sua casa, la sua dimora, e questo fa di te una persona che è in grado di ascoltare la sua voce in maniera distinta. Rifiuta ogni parola che ti viene detta, che ti dice che tu non sei in grado, che non sei degno, che non sei bravo, che non sei abbastanza santo, che non sei abbastanza appartato, che non sei abbastanza religioso. E se qualcuno ti dice che non sei abbastanza religioso, beh, fagli un grande sorriso, perché è la verità, è la verità. E gli potrò dire grazie a Dio. C'è una veste, chiudiamo un attimo i nostri occhi. Fede. Alleluia. Dobbiamo essere disposti a rinunciare al vestito che è buono, ma è vecchio. Possiamo andare avanti col vestito vecchio? Sì. Questo ci impedirà di andare in cielo? Oh. Ma non ci permetterà di gustare la potenza del regno di Dio in tutta la sua gloria, in tutta la sua maestà. Alleluia. Chiudiamo un attimo i nostri occhi, dai. Alleluia. Metti la mano sul tuo cuore, per favore. Metti la mano sul tuo cuore. Alleluia. Domani ci prenderemo del tempo particolare proprio per ministrare per pregare in maniera specifica per i bisogni. Dio disse: io leverò il cuore di pietra e metterò un cuore di carne. Invece c'è sempre questo principio della sostituzione, levare ciò che è vecchio per mettere ciò che è nuovo. Il Signore proprio dall'inizio che mette dentro di me questo passo, mentre i nostri occhi sono chiusi, ascoltate queste parole. Gesù disse a Pietro queste parole: in verità io ti dico che quando eri giovane ti cingevi da te e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani ed un altro ti cingerà e ti condurrà là dove tu non vorresti. Non so perché ho sentito queste parole. La persona che ha bisogno di queste parole le sta già ricevendo. Però sembra come se il Signore, volendo parlare a tutta l'assemblea, stesse dicendo questo: c'è un tempo in cui abbiamo fatto quello che volevamo, ma arriverà il momento in cui la nostra vita prenderà una piega di serietà e di disciplina, dove lo Spirito Santo comincerà a guidarti in un certo qual senso. Dove tu andavi, Dio ti seguiva. Ma arriverà il momento in cui Dio dice: ora arriva il tempo in cui io voglio guidarti. Perché è finito il tempo dell'adolescenza spirituale. È vero che tutti quanti noi dobbiamo rimanere bambini come piccoli fanciulli. Ma ognuno di noi deve fare questa preghiera: la tua volontà sia fatta nella mia. Rinuncia alle toppe spirituali, rinuncia alle pezze spirituali. Non sei qua per ricevere una pezza, non sei qui per rattoppare un buco, non sei qui perché tanto poi c'è la prossima riunione. No, lo Spirito Santo già stasera ha iniziato a tagliare, a podare determinate cose nella vita di qualcuno. È un lavoro serio ed è un lavoro profondo ed è un lavoro che ti porterà ad una profondità mai vista nella tua vita, te lo garantisco, mai vista nella tua vita. Non hai mai sperimentato niente del genere. Spirito Santo mi fa vedere in questo momento che ci sono alcuni che anni fa, nel passato, hanno avuto esperienze molto forti di rapimenti, hanno avuto esperienze molto forti con lo Spirito Santo, di visioni molto particolari che hanno determinato un cambiamento. E il Signore ti sta dicendo a queste persone: non hai idea di quello che io voglio fare. Quello che io ho fatto è qualcosa che farà spazio a quello che io farò. Io farò qualcosa che andrà molto più al di là, molto più al di là. E il motivo per il quale le persone perdono il primo amore è perché si istituzionalizzano. E il Signore sta dicendo alle persone: ritorna al primo amore. E l'unico modo per farlo è: togliti le vecchie vesti, rimani così come sei, io ti vestirò. Non avere vergogna di mostrare agli altri come sei. Non avere vergogna della nudità, perché io conosco ogni cosa di te e il mio giudizio su di te è più importante del giudizio di tutti gli altri. Ciò che io penso di te è più importante di quello che gli altri pensano di te. Stiamo così ancora qualche minuto in silenzio all'ascolto dello Spirito Santo della nostra vita, con la nostra mano sul cuore, lasciando che il nostro cuore possa inebriarsi stasera. Cominciamoci a inebriare di vino nuovo. Alleluia. Scegli che la barca che può sondare la noce. Vai in profondità. Lascia che lo Spirito Santo ti porti in profondità. nel nome di Gesù c'è un nuovo tempo preparato per te. È un nuovo tempo preparato per te. Cuore blessed sei che non lascia che a rallegrarsi per fede per quello che sta per arrivare. Comincia a sorridere, a rallegrarti per fede. Dio sta per fare qualcosa di meraviglioso. Se le feste che la vaca, se le che la lasciate che la passata, socorro, socorro, scende che la passata. Quando eri giovane andavi dove volevi, non è stato un problema per Dio accompagnarti. Arriva il momento in cui Lui ti porterà e ti guiderà. Sciocco le chiesele che si mata la caia la sera che la deve sapere. Socorro un po' la croce. Ritorna al primo amore. Ritorna al primo amore. Sciocco le che te ne posso decorre la mascella. Stasera parleremo degli odori, del lavoro, di cosa significa essere diventare un altro uomo. Soccorre messe le chiesti scelte che erano passate con il messe le che erano passate scelte che erano passate. Sta dando una parola per te, Enrico, proprio per te. Il Signore fa sentire che questa azienda avrà degli sviluppi particolari verso l'estero. Io non conosco niente, non so niente di te, ma il Signore fa sentire questo, che ci saranno, che ci sono delle porte nuove che si stanno aprendo verso l'estero e che questa azienda porterà i prodotti in luoghi dove ancora non è arrivato. Ci sono delle porte in Europa che si apriranno molto presto per te, per questa azienda, e questo porterà una grande benessere, una grande benedizione. Quando questo succederà, tu ti renderai conto che Dio sta parlando alla tua vita, alla tua azienda stasera, perché Dio è con te, perché Dio è con te. Dio ti farà, Dio ti aprirà delle porte, delle porte straordinarie. Il Signore mi fa sentire, mi fa vedere che non sono solo porte per l'Europa. Il Signore vi fa vedere anche una porta verso la Cina e qualcosa verso gli Stati Uniti. Sono dei contatti che Dio ti darà e che produrranno un giro particolare nella tua azienda e sarà una benedizione. Il Signore ti darà anche la saggezza, amico. Dio ti darà anche la saggezza per capire quelle che sono delle porte dove tu non dovrai entrare. La saggezza di Dio che il Signore ti dà è quella di comprendere quali sono le porte dove devi entrare, ma anche di comprendere dove non devi entrare. Il Signore mi fa sentire che è come se ti sta dicendo di focalizzarti sulla qualità ancora di più, e che questa qualità, la qualità del vostro vino, del vostro prodotto, avrà una apertura particolare, produrrà un'apertura nel mercato totalmente nuova. Sono delle cose inaspettate. Posso chiedere a tutti quanti di alzare la vostra mano? Vogliamo pregare per questa azienda? Preghiamo un attimo per Enrico. Padre, vogliamo benedire questo luogo che ci ha accolto, che sta accogliendo la tua presenza, sta accogliendo la tua parola. Vogliamo benedire Enrico come titolare di questa azienda. E noi reclamiamo nel nome di Gesù che queste porte si aprono e che nessuno le chiuderà. E noi decretiamo nel nome potente di Gesù una saggezza soprannaturale nella vita di Enrico, per comprendere quali sono le porte attraverso le quali lui dovrà passare e quelle porte attraverso le quali lui non dovrà passare. Vogliamo ringraziarti per come tu benedici, per come tu parli, per come tu ministri a questa azienda. Tu non sei solo il pastore delle persone, tu pastori anche le attività commerciali di coloro che credono in te. Tu pastori il lavoro e guidi e dirigi anche le nostre scelte lavorative ed economiche. E per questo vogliamo ringraziarti come tuo. Teniamo la nostra mano sul cuore, dai, prima di concludere. Teniamo gli occhi chiusi, ancora qualche minuto.
L'ho sentito forte, Signore, come Maria ci ha ricordato, coperti dall'ombra dell'Altissimo, della sua semplicità, della sua piccolezza, ricevuta la tua parola, è stata in grado di portarla a compimento, proprio facendola realizzare nel suo stesso ventre, Signore. E oggi proprio così come ci presentiamo a te, nudi, senza averne vergogna, Signore, ci stai coprendo della tua ombra. Signore, l'unica alla quale sottoponiamo, Signore, l'abbiamo già detto, la nostra vita. Sottoponiamo la realizzazione dei nostri sogni, dei nostri desideri, Signore. La realizzazione di quella parola che è stata depositata per fede nei nostri cuori, Signore. E vogliamo proprio cantando adesso, Signore, alzandoci in piedi, proprio prendere una posizione attiva, Signore. Noi non siamo solo delle marionette che tu muovi attraverso la tua parola, che induci nel qualche posizione, Signore. Tu sei colui che collabora con noi, che ci hai scelto come tuoi collaboratori. Signore, forse l'ho già detto tante volte, noi non ci saremmo scelti conoscendo noi stessi, ma tu ci hai scelto uno per uno, anche se ci nascondiamo, Signore, anche con tutte le situazioni che ci fanno credere che siamo indegni, Signore, ma tu ci hai scelti e vogliamo esultare questa verità, questa gioia, Signore, e nella fedeltà, Signore, della tua parola. Gloria e gloria a te,
riuscito a credere che sei venuto proprio verso di me, mi hai cercato, mi hai salvato, attirandomi a te, al cuore tuo, quell'immensa grazia dentro di me, l'hai mostrato sulla croce per me, la mia grandezza del tuo amore ha raggiunto il mio cuore, conquistandomi parte di me.
alziamo le nostre mani verso il cielo e lo vogliamo dire insieme al Signore stasera: non ho bisogno di un'altra bomba, non ho bisogno di un'altra pezza, dammi la forza e il coraggio di strappare questo vestito. Quello che Dio sta per fare non può essere contenuto. Quello che Dio sta per fare non sarà comprensibile a tutti. Quello che Dio sta facendo è compreso solo dai piccoli fanciulli. Da coloro che non hanno vergogna e paura di essere uno. Il Signore sta dicendo a qualcuno stasera: non avere timore di ritornare ad essere vulnerabile. Parecchi qui hanno cominciato a difendersi e a chiudersi a riccio perché era stata una reazione, non una decisione spontanea e voluta. Alcuni qui si sono chiusi in un carattere che non è il loro e in un'attitudine che non è la loro. E hanno indossato un vestito che non è adatto a loro. Alcuni hanno deciso di fare questo per proteggersi, per proteggere la loro vulnerabilità. Il Signore ti dice stasera: non avere timore di ritornare ad essere vulnerabile, perché io sono il tuo scudo.
Amen.
Io sono colui che ti protegge.
Amen.
Alcuni si sono chiusi in una durezza per non mostrare più agli altri la propria dolcezza, perché proprio quella dolcezza fatto in modo di attirare delle ferite. Però questo tipo di chiusura che hanno avuto le persone, il Signore mi sta facendo vedere, ha prodotto pure una chiusura verso lo Spirito Santo, perché in alcuni casi alcuni hanno incolpato Dio di quello che è successo a loro e continuano ad andare avanti nelle riunioni, nei loro impegni, conservando come una sorta di rancore anche nei confronti di Dio. Il Signore sta dicendo a qualcuno: ritorna ad essere vulnerabile, ritorna a scoprirti, non avere paura delle ferite, non avere paura del giudizio, perché io ti darò la saggezza e la sapienza per respingere ogni cosa che non viene da me.
Amen.
Padre, nel nome di Gesù stasera vogliamo ringraziarti per l'opera che tu hai iniziato nella nostra vita, e grazie per come sei andato in profondità questa sera, e grazie per quello che continuerai a fare ancora, perché siamo decisi e siamo determinati, non vogliamo più rattoppare il nostro vestito, non vogliamo più rovinare il vestito nuovo. Non vogliamo più andare avanti in questo modo, mettendo toppa dopo toppa dopo toppa. Per questo noi vogliamo ringraziarti, perché tu hai donato a tutti noi un'identità specifica e precisa. Per questo noi ti ringraziamo con tutto il cuore per come continuerai a lavorare e a benedire nei nostri cuori, nel nome di Gesù.
Amen.
Amen.
Amen.